Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è martedì 29 agosto 2006 e noi siamo di ritorno dalle vacanze fresche e riposate, per modo di dire. Per modo di dire, siamo sempre online in onda dalle pagine web di apogeaonline.com. Io sono sempre Antonio Sofi e questa è sempre una rassegna stampa tecnologica che cerca di raccontare come i quotidiani italiani trattano il tema della tecnologia, dell'innovazione, dei nuovi media e di internet. Riprendiamo dopo le vacanze con una nuova strumentazione tecnica nuova di zecca, per i quali spendo due secondi per ringraziare Carlo Becchi per i saggi e utilissimi consigli. Carlo Becchi peraltro ha un bel podcast proprio sulla tecnologia che si chiama Tecnica Arcana. Bene, detto questo, iniziamo con la rassegna stampa di oggi, così come prima delle vacanze per tutti questi mesi che hanno accompagnato le prime più o meno 80 puntate di Quinta di copertina. Il martedì è un giorno davvero, come dico io, di marea bassa per quanto riguarda le notizie a noi care. Iniziamo con una notizia che trovo su Marketing Oggi, che è un inserto di Italia Oggi, quotidiano finanziario milanese, e in questo inserto apre con un articolo di Claudio Plazzotta su la ormai antica querelle o antico discussione sulla fine, quale sarà la fine dei giornali cartacei. La discussione si è rianimata, perché in realtà è da davvero tanto tempo che si parla di questo, soprattutto ovviamente in riferimento all'impatto che ha avuto internet e le nuove tecnologie sul senso e sulla diffusione del quotidiano cartaceo. La discussione è riemersa appunto da una storia di copertina del quotidiano, del settimanale inglese The Economist, del 24 agosto scorso, che si intitolava significativamente Who Killed the Newspapers? Chi ha ucciso i quotidiani? E sviluppava tutta una serie di dubbi e di considerazioni sul futuro del giornalismo cartaceo, segnalando, come spesso si fa in questi casi, è un libro che viene usato molto spesso solo per questa citazione, è il destino di alcuni libri fortunati o sfortunati, dipende dai punti di vista, The Vanishing Newspaper di Philip Mayer, che calcolava come il 2043 era il momento in cui i newsprint, cioè i quotidiani cartacei, sarebbero morti in America. Lo stesso Claudio Plazzotta segnala questo dato, anche se lo riferisce a The Economist, invece il riferimento giusto è The Vanishing Newspaper. Nell'articolo di Italia Oggi così inizia: mai come negli ultimi tempi si levano periodicamente canti funebri sulla sicura scomparsa dei quotidiani cartacei. Ci citano i soliti giovani che non leggono ma hanno mai letto, il disinteresse della gente, gli eccessivi spazi dati alla politica, unico tema in realtà a fare crescere nettamente le vendite, la diffusione di internet, il nuovo modo di assumere notizie sul telefonino o con altre tecniche digitali. L'ultimo dei profundis è quello appena intonato dal settimanale inglese di Economist, di cui abbiamo già parlato. Ma a prescindere dalle legittime richieste di cambiamenti e dalle necessità di aggiornamenti costanti per rispondere ai gusti del lettore consumatore, come stanno realmente i quotidiani nel mondo? E Claudio Plazzotta segnala il rapporto della World Association of Newspapers sulle performance del mercato mondiale dei quotidiani, e infatti il titolo è un pochino più ottimista e meno apocalittico sul futuro dei giornali, ed è appunto "Giornali, non è scritta l'ultima parola". E per quanto riguarda i dati, Plazzotta racconta di come questo rapporto ci parli di numeri, non dico eccezionali, ma quantomeno confortanti per i fan dei giornali cartacei. Nel 2005 la diffusione di copie a pagamento è cresciuta dello 0,56%, salendo a quota 439 milioni di copie vendute ogni giorno, con un più 6% negli ultimi 5 anni. Pure gli introiti pubblicitari sono aumentati del 5,7%, miglior performance degli ultimi 4 anni. Poi per esempio più in là segnala come siano in grande crescita il fenomeno della free press. Il punto è appunto lo spauracchio di internet. In base ai dati di questo rapporto, le audience dei siti dei quotidiani nel 2005 sono cresciute del 200% negli ultimi 5 anni e nel 8,71% nel 2005, un incremento quindi che mostra come la tendenza stia consolidandosi senza impennate incontrollabili. Insomma, la teoria condivisibile di Plazzotta è che il mercato si aggiusta, riequilibrano alcuni rapporti di forza e anche dei posizionamenti per quanto riguarda la fruizione dell'informazione quotidiana, ma nulla nasce prevedere premature scomparse della carta stampata. Su questo segnalo, anche se non è su quotidiani, una considerazione di Luca De Biase, che probabilmente troverà spazio anche sul prossimo Nova in Edicola giovedì. Segnalo solo un punto assolutamente condivisibile: il fatto che il giornale non è la sua carta. Scrive Luca De Biase sul suo blog: la carta è un medium e non coincide col concetto di giornale. La carta ha la sua dinamica, i suoi costi e i suoi vantaggi. Finirà forse, ma il giornale non finirà necessariamente con lei. Il giornale non è la sua carta, è la redazione, la testata, il rapporto che ha costruito con il suo pubblico, la sua visione, la sua interpretazione dei fatti, la sua competenza. Insomma, si può dire chi se ne frega se finisce la carta, basta che non finiscano, che non muoiano i giornali. Passiamo ad altra notizia. Oggi la penuria di notizie riguardante tecnologia non ci permette di costruire un fil rouge che leghi con un qualche tema notizie presenti sui quotidiani italiani. Passiamo al Sole 24 Ore. Nell'inserto Economia e Imprese apre con un articolo di Carmine Fotina su Hyper e cellulari, raffica di accordi. Si apre la partita degli operatori virtuali in seguito alle leve delle autority dopo i contatti Team Coop e Vodafone Conad, ora è il turno di Wind, trattative con Auchan e Carrefour. In pratica si racconta di una possibile evoluzione per quanto riguarda la distribuzione e la vendita dei cellulari, della telefonia, soprattutto mobile, con un addio ai vecchi negozi di telefonia. Così inizia l'articolo di Carmine Fotina. L'accordo tra Team e Coop e quello in via di definizione tra Vodafone e Conad sono solo l'inizio. Presto telefonine e carte ricaricabili potrebbero affollare le corsie di altri giganti della grande distribuzione, di catene specializzate nell'elettronica, nell'arredamento low cost, nella vendita di libri e dischi, e in uno scenario avanzato potrebbero perfino fare capolino negli sportelli bancari. Una piccola rivoluzione commerciale facilitata dalla richiesta giunta agli operatori telefonici dell'Authority per la comunicazione dell'antitrust, in pratica per allargare e, tra virgolette, liberalizzare, ma è un termine problematico in questi periodi, quella che è la distribuzione e l'offerta di telefonia mobile. In pratica tutti questi operatori, tra Ipercoop e catene di elettronica, low cost, eccetera eccetera, libri e dischi, non gestiranno in modo diretto il rapporto con i clienti, in un certo senso hanno addirittura uno strumento prezioso per ampliare la capacità distributiva in aree dove l'operatore telefonico è più debole e deve riconoscere ai suoi dealer diretti le provvigioni dei premi troppo onerosi. Speriamo che, oltre a fare il bene e i soldi degli operatori telefonici, lo faccia anche di noi consumatori. Passiamo a una notizia che in realtà si trova su quasi tutti i giornali, che parla di Google. Google, vari titoli sono per esempio: sfida totale, gratis anche il software, Google si allea con eBay sui programmi per le aziende. In pratica le notizie sono due: una è l'annuncio, ma in realtà queste Google Apps io le ricordo da un bel po' di tempo, è stato già annunciato, in realtà è stato integrato di alcuni software, credo ultimamente, cioè di un pacchetto di software, Google Apps appunto, che contiene le più diffuse applicazioni professionali, la scrittura, al calcolo, la costruzione di pagine web, l'email e altri software. Insieme a questa c'è anche la notizia del fatto dell'alleanza con eBay per quanto riguarda quello che viene definito click to call, nel senso che cliccando sul link di un'impresa o un negozio o un privato che vende qualcosa via eBay, l'utente farà automaticamente partire una chiamata telefonica con Skype o Google Talk verso quella azienda. Sul Sole 24 Ore si tratta ovviamente dello stesso argomento. Daniela Roveda da Los Angeles titola l'articolo, titola Google sfida Microsoft Outlook, che in realtà non mi sembra che ci sia questo tipo di sfida, anche perché offre un'email ma un web-based, ovvero Gmail, e un calendario. però c'è un'intervista a di Giulia Crivelli a Alex Kazim, che era entrato in eBay nel 1998 e oggi presidente di Skype, ovvero la azienda di telefonia via VoIP, che dice: non avremmo potuto trovare partner migliore di Google, un market leader come eBay e il socio perfetto. Gli fa eco Nikesh Arora, vicepresidente di Google per l'Europa. Insomma, un matrimonio consensuale e felice. Per concludere, chiudo con un articolo che in realtà ho trovato ieri sulla Stampa, lunedì 28 agosto 2006, ed è un bel profilo di un personaggio curioso e interessante sicuramente. L'articolo è di Anna Masera e il profilo, il ritratto, si riferisce a Umberto Rapetto. Umberto Rapetto è il comandante del GAT, ovvero Gruppo Anticrimine Tecnologico. Il ritratto è curioso, e così inizia Anna Masera. Su internet c'è di tutto e di tutti, anche chi commenta i relatori a un convegno sulla sicurezza in rete, chiede Giap su gulplinux.it, un sito di esperti tecnofili. Scusate l'ignoranza, ma chi è Umberto Rapetto? Risponde Babel Os, è il gruppo, è il comandante del GAT, Gruppo Anticrimine Tecnologico. Ogni tanto lo si vede in TV dopo l'arresto di qualche hacker. È uno della finanza che sta diventando famoso, lo dipingono come un supereroe perché è grazie a lui che noi possiamo distinguere i buoni, cioè lui, dai cattivi, cioè gli hacker. È grazie a lui che i nostri figli possono vivere in una rete più sicura. Come no? Chiude un ricercatore di Pisa, ok, è truzzo, fa lo showman, ma che male c'è? È molto preparato e non dice cazzate. Questo è l'incipit dell'articolo, la presentazione attraverso le parole di alcuni utenti della rete, di Umberto Rapetto, appunto 47 anni, di origini piemontesi, colonnello comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di Finanza, tre lauree e decine di encomi guadagnati sul campo. Ci accoglie nel suo ufficio, continua a leggere l'articolo di Anna Masera, sfoggiando una MIS che ricorda Briatore, Rolex e pesanti bracciali d'oro ai polsi, abbronzatura e abbigliamento casual, jeans e maglietta da tennis blu, che fa venir voglia di andare al mare, unico reperto militare, il giubbotto del GAT pluridecorato. Se fossimo nel Far West, cavalcherebbe nella prateria per inseguire i fuorilegge. Nell'era dei motori e di internet, lui cavalca una Honda di cui va molto fiero. E infatti c'è anche una foto del colonnello Rapetto a bordo della sua Honda. E i criminali li scova navigando su internet. Non a caso è stato definito lo sceriffo del web. Insomma, l'articolo va avanti su questo tono, in cui racconta come funziona questa squadra operativa. Più là nell'articolo la Masera chiede: non è che voi arrestate ragazzini inermi colpevoli solo di aver scaricato canzoni piratate da internet perché non hanno i soldi per comprarsi i dischi? Risponde Rapetto: noi con quel tipo di operazioni lì non c'entriamo nulla, noi siamo chirurgici, prendiamo solo i criminali. Insomma, speriamo bene. Questa era comunque l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata da truzzo e showman, ma preparati. E l'appuntamento è a domani.